collegandomi al discorso della differenza che c'è tra le tenebre e la luce, inizio il mio sermone a proposito anche della guerra tra il bene e il male, che mai come nella storia dell'umanità la gente, la popolazione, sta sempre più venendo alla consapevolezza che in effetti c'è una guerra tra il bene e il male. E questa guerra sta sempre venendo sempre più alla luce anche nelle persone che prima erano, come si suol dire, dormienti. E sembra che prima che il regno di Dio venga sulla terra, il globalismo e l'impero della bestia di cui parla la Bibbia avrà sempre più potere contro i sani valori e contro i veri adoratori della parola di Dio che è nella Bibbia. Davvero, stiamo vivendo in tempi in cui non c'è nazione nel nostro emisfero occidentale in particolare che non sia gravemente arrabbiata la gente e divisa internamente in ogni nazione con questa pandemia o con queste divisioni politiche, con queste guerre finanziarie, commerciali a livello internazionale che toccano l'Italia, l'Europa e perfino gli Stati Uniti d'America, quella che una volta l'abbiamo sempre sognata e vista come la grande nazione, che una volta riusciva realmente a far sognare una vita di fede in Dio, nei valori di libertà, di giustizia e di felicità per tutti. Il sogno americano, insomma, che ora sembra non esserci più. Tristemente, tutto il nostro mondo occidentale, che una volta era l'avanguardia della civiltà per tutti i popoli del mondo, a est, ovest, nord, sud, per tutti i popoli del mondo, questa nostra civiltà oggi sta sprofondando sempre più nel baratro di un secolarismo corrotto, spiritualmente malato, privo di onore e dignità, dove i gloriosi valori della Bibbia e del cristianesimo, anche se prima erano in qualche modo, anche se malamente messi in pratica, ma nessuno le metteva in discussione, oggi sono sempre più calpestati, imbavagliati e perseguitati, paradossalmente a volte da coloro che provengono dallo stesso cristianesimo. Persino le famiglie non sono più unite come una volta nel nostro mondo occidentale. Molti sono divorziati, molti matrimoni divisi. Le divisioni generano dolore, confusione e violenza fisica, ma inizia questa violenza fisica anche verbale, violenza motivata dall'odio anche da parte di quelli che meno te l'aspetti. Questo sta succedendo anche in tutte le chiese, in America come in Italia, nel nostro mondo occidentale. In particolare con questa epidemia c'è chi la sostiene, chi la ritiene vera, chi la ritiene una falsità, ma il risultato finale è che tutti ci si guarda in cagnesco. Il diavolo vuole dividere, distruggere non il mondo che già gli è sottoposto, ma vuole distruggere la Chiesa di Dio. E quindi mio dovere è avvertire tutti che quando ci si appassiona alla politica e agli intrighi di questo mondo, si finisce con il tornare a farne parte del mondo, perché ci si distrae dalla fede assoluta che dovremmo avere esclusivamente in Cristo. E se noi credenti in Cristo ci facciamo prendere da una qualsiasi politica umana, allora possono nascere fra di noi opinioni contrastanti e queste generano a loro volta le antipatie anche tra fratelli, generano le divisioni e, ahimè, a volte anche l'odio e perfino la persecuzione. Non posso fare a meno di ricordare una profezia di Gesù che voi tutti conoscete in Matteo 24, versetto 9-10, dove Gesù dice: allora vi sottoporranno a supplizi e vi uccideranno, grazie a Dio ancora non siamo a questo punto. Ma Gesù continua dicendo: sarete odiati da tutte le genti a causa del mio nome, a causa della verità biblica. Allora molti si scandalizzeranno, si tradiranno e si odieranno l'un l'altro. Ora, questo è già successo. Questo sta succedendo in certe parti del mondo e succederà di nuovo in Europa, in Italia, perché il diavolo è l'istigatore, il seduttore di tutto il mondo. Certe cose, certi avvenimenti causano grandi ferite, dalle quali è umanamente impossibile guarire. Ma sappiamo che per Dio nulla è impossibile, non è vero? Per Dio nulla è impossibile. La nostra guarigione attraverso Dio è possibilissima. Vi è mai stato fatto del male? Avete ancora una cicatrice aperta? Avete un ricordo doloroso che vi torna sempre in mente? Sicuramente, sicuramente. Non riuscite a dimenticare un torto o il male che vi è stato fatto? Sapete, Dio è la medicina per ciascuno di noi. In Luca 21, nel versetto 34, ci narra che durante la sua crocifissione Gesù ha detto: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Quindi la domanda è: sappiamo noi perdonare come Gesù? E fino a che punto sappiamo perdonare? Tante volte sappiamo dirlo in teoria, ma quando il torto lo riceviamo noi diventa più difficile. Ora faccio questa domanda perché? Perché il tema di questo mio sermone è il perdono. In Luca 6, versetto 37, Gesù ha detto: giudicate, no, ha detto qualcosa di diverso, ha detto: non giudicate e non sarete giudicati. E poi ha detto un'altra cosa: non condannate e non sarete condannati. E poi un'altra cosa ancora ha detto perdonate e vi sarà perdonato. Perdonate e vi sarà perdonato. Ma quanti di noi veramente credono a questo o lo mettono in pratica? Io ho visto addirittura tra padre e figlio non si perdonano. Ora, questo è il titolo del mio sermone: perdonate e vi sarà perdonato. Un sermone che chiedo venia, ma eccezionalmente, per i tempi difficili che stiamo attraversando, che ci tengono troppo lontani l'un l'altro, che non ci permettono di guardarci negli occhi l'un l'altro, che non ci permette di abbracciarci e di trasmettere calore. Questo sermone sarà oggi eccezionalmente più lungo del solito. Sostituirà la solita sessione domande e risposte. Ci rifaremo le prossime volte con le domande e risposte. Quindi armiamoci di pazienza ad ascoltare con attenzione questo sermone. Gesù ha detto, ripeto, perdonate e vi sarà perdonato. E quindi chiediamoci questa domanda: cos'è esattamente il perdono? Perché tante volte pensiamo di sapere. Come e quando perdonare? Chi di voi ha mai letto il romanzo di Victor Hugo intitolato I Miserabili? Ne hanno fatto anche un film. Questo romanzo, I Miserabili, dà un esempio mirabile di cos'è il perdono. È un romanzo francese del XIX secolo dove si trova una accuratissima descrizione delle severe punizioni che i tribunali francesi allora infliggevano ai trasgressori della legge. Chi veniva messo a morte per aver ucciso e chi veniva messo a fare i lavori forzati se avesse cospirato contro lo Stato. Ma c'era anche chi veniva messo in prigione per non essere stato in grado di pagare un debito anche di pochi centesimi. Era estremamente severa la legge. E le prigioni francesi, sapete, Victor Hugo racconta nel suo romanzo, a quel tempo non erano come quelle di oggi, dove oggi c'è perfino la televisione. Quelle carceri erano strette, anguste, senza riscaldamento e piene di umidità e di muffa, ma erano anche sopraffollate e spesso scoppiavano delle epidemie. Ogni tanto io me lo leggo questo romanzo. Oggi tutto è diverso in Francia come in Italia, nel resto del mondo o perlomeno in Occidente. I debitori oggi possono avvalersi del patteggiamento ed evitare il carcere pagando il debito a rate. Ci sono poi i furbetti che disonestamente riescono a deludere la giustizia dell'uomo, ma che ovviamente non potranno mai eludere la giustizia di Dio. Sapete, questo vale non solo per i debiti materiali, ma anche per i debiti spirituali. Noi possiamo farla in barba all'uomo, ma non potremo mai farla in barba a Dio. Infatti ci sono carceri materiali e ci sono carceri spirituali. E a volte, sapete, in queste carceri spirituali non ci mette Dio, ci mettiamo noi stessi. In Ecclesiaste capitolo 3, dal versetto 16, Ecclesiaste capitolo 3 dal versetto 16, dice: ho anche visto sotto il sole che nel luogo stabilito per giudicare c'è l'empietà e che nel luogo stabilito per la giustizia c'è l'empietà. E allora ho detto in cuor mio: Dio giudicherà il giusto e l'empio, poiché c'è un tempo per il giudizio di qualsiasi azione e nel luogo fissato sarà giudicata ogni opera. Questa scrittura dovrebbe far tremare i governanti, non solo noi, ma anche i governanti, i tribunali, le polizie, perché impongono decreti che, per esempio, in questo periodo penalizzano gli esercenti di ristoranti facendoli chiudere, indebitare e fallire nel nome della salute pubblica. Però quanti di costoro si pongono la domanda che chi cerca di lavorare per sopravvivere viene multato, se è una cosa giusta o sbagliata? Certe guardie della finanza non si chiedono cosa farebbero loro se lo Stato non pagasse più lo stipendio a loro. Quindi queste situazioni grottesche che mettono persino i poveri l'uno contro l'altro, perché anche l'impiegato di guardia finanza è un povero schiavetto, come tutti gli altri cittadini, prende il suo salario e cerca di fare il suo lavoro. Ma Dio ci chiama a pensare. Queste situazioni grottesche mi hanno fatto pensare alla parabola di Gesù in Matteo 18. Versetto 23 fino al versetto 35. In questa parabola di Gesù, i peccati che commettiamo contro Dio e i peccati che commettiamo contro il nostro prossimo, o i peccati che sono commessi contro di noi, sono paragonati a dei debiti finanziari. Però le conseguenze sono spirituali e derivano solo delle vere e proprie, diventano delle vere e proprie prigioni spirituali. Leggiamo insieme in Matteo 18 per capire meglio di che cosa stiamo parlando. Matteo 18 dal versetto 23, ed eventualmente prendete nota se non avete la Bibbia con voi per leggere con calma. Matteo 18 dal versetto 23 fino al versetto 35. Gesù ha detto in questa parabola: il regno dei cieli è simile ad un re il quale volle fare i conti con i suoi servi. Questo re raffigura Dio. Avendo iniziato a fare i conti, gli fu presentato uno che gli era debitore di 10.000 talenti e, non avendo questi di che pagare, il suo padrone comandò che fosse venduto lui con sua moglie, i suoi figli e tutto quanto aveva, perché il debito fosse saldato. Cioè, questo significa che quando Dio vede che noi non ci comportiamo molto bene nella vita, permette che diventiamo schiavi di altri uomini. Nel versetto 26, allora quel servo, gettandosi a terra, gli si prostrò davanti dicendo: Signore, abbi pazienza con me e ti pagherò tutto. Allora, mosso a compassione, il padrone di quel servo lo lasciò andare e gli condonò il debito. Ma quel servo, uscito fuori, incontrò uno dei suoi conservi che gli doveva non 100.000, una cifra enorme come quella che lui avrebbe dovuto dare al padrone, ma questo suo conservo gli doveva dare appena appena 100 denari. Lui cosa fece? Afferrandolo per la gola lo soffocava dicendo: pagami ciò che mi devi. Allora il suo conservo, gettandosi ai suoi piedi, lo supplicava dicendo: abbi pietà, abbi pazienza con me, ti pagherò tutto. Ma costui non volle, anzi andò e lo fece imprigionare finché non avesse pagato tutto il debito. Ora costui, possiamo capire che fece una scelta sbagliata, scellerata. Ora gli altri servi, visto quanto era accaduto, ne furono grandemente rattristati e andarono a riferire al loro padrone tutto ciò che era accaduto. E questi sono gli angeli vedono. Allora il suo padrone lo chiamò a sé e gli disse: servo malvagio, io ti ho condannato tutto quel debito che tu avevi verso di me, e mi hai supplicato, non dovevi anche tu aver pietà del tuo conservo come io ho avuto pietà di te? E il suo padrone, adiratosi, lo consegnò agli aguzzini finché non avesse pagato tutto quanto gli doveva. Così il mio Padre Celeste farà, dice Gesù, pure a voi. Così il mio Padre Celeste farà pure a voi, se ciascuno di voi non perdona di cuore al proprio fratello i suoi falli. Ricordiamo sempre questa parabola, fratelli e sorelle. Quando tu fai la scelta di non perdonare qualcuno, è come se tu stessi mettendo in carcere quella persona. Ma non finisce qui, perché anche tu sei in debito con Dio e Lui ha il potere di mettere anche te in prigione se non perdoni il tuo debitore. La scelta è nostra, la scelta di ognuno di noi. O perdoniamo o saremo rinchiusi nella prigione di questo debitore, in senso figurato ovviamente. Ora, può sembrare duro, ma non c'è nient'altro che Dio può fare in questo caso, e vedremo il perché mentre andiamo avanti in questo sermone oggi. Quando pensiamo all'argomento del perdono, in linea di principio ci colpisce come una cosa nobile, una cosa bella. Ma quando siamo noi a dover perdonare, ci risulta difficile, non è vero? In effetti, ci aspettiamo il perdono di Dio molto più di quando non siamo disposti noi a perdonare gli altri. A volte ci è molto difficile farlo, a volte è impossibile, per tutta una vita per alcuni. Ora, l'avvertimento di Gesù è così serio riguardo al perdono che penso valga la pena notare un'altra affermazione che Gesù fece in Matteo 6,12. E qui troviamo quella che viene comunemente chiamata la preghiera modello del Signore. Tutti noi la ricordiamo, che dovremmo ricordare ogni giorno. In Matteo 6, versetto 12, dice Gesù, qui ci insegna a rivolgerci al Padre Eterno sempre con queste parole: Padre, perdonaci i nostri debiti, come anche noi perdoniamo i nostri debitori. Vi ricordate? Due versetti dopo, nel versetto 14, Gesù rende molto più chiaro cosa intendeva. Non pone condizioni, in altre parole. Non devono esserci dubbi né se né ma. Dice nel versetto 14, perché vedete, Se voi perdonate agli uomini le loro offese, il vostro Padre Celeste perdonerà anche voi. Ma se voi non perdonate agli uomini le loro offese, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre. Perché è importante che questo sermone sia un tantino più lungo? Perché ci stiamo avvicinando alla Pasqua, perché con questa epidemia, con il fatto che non ci si vede più come una volta, nascono una marea di fraintendimenti e tante volte non c'è nemmeno la... E il diavolo lavora, fa leva su questi fraintendimenti. Le parole scritte sono fredde, mentre le parole dette così verbalmente possono trasmettere il calore che la parola scritta non traduce. La Pasqua che celebriamo ogni anno, ad esempio, è estremamente incoraggiante perché ci fa concentrare principalmente sul perdono di Dio nei nostri confronti. Una volta che ci siamo pentiti e siamo stati battezzati, il nostro debito spirituale, che era stato contratto dai nostri peccati, è stato saldato da Dio. Il nostro debito è stato azzerato da Lui e possiamo tornare a chiedere perdono a Dio tutte le volte che ci pentiamo di aver peccato e che ne siamo rammaricati. Dal momento che Dio ci ha liberati dalla prigione del peccato e dalla penalità di morte eterna, troviamo pace e fiducia nella nostra relazione con Dio e dovremmo trovarla, pace e fiducia, nelle nostre relazioni con i nostri fratelli, con gli uomini, di tutti gli uomini, dotati di buona volontà. Quando non hai pace interiore, poniti questa domanda, poniamoci questa domanda. Sto adempiendo il mio dovere cristiano di perdonare? Vediamo insieme che cosa comporta il perdonare. Che cosa comporta il perdonare? Perché è così importante? Come lo facciamo? A cosa dobbiamo stare attenti? E quali sono i rischi coinvolti? Perché a volte si dice, beh, io perdono, ma poi rimango fregato. Impariamo dalla parola di Dio. Impariamo dalla parola di Dio. Sappiamo che Dio ci chiama a diventare figli suoi per l'eternità. E questa è una certezza che sappiamo tutti. Nel suo regno saremo perfetti nell'amore, potremo vivere insieme in perfetta armonia. Non ci saranno più là ferite, offese, né problemi, né incomprensioni interpersonali. Ma in questa breve vita abbiamo alcune cose da imparare, non è vero? Commettiamo tante volte tanti errori. E di tanto in tanto offendiamo e feriamo altre persone, anche se lo facciamo accidentalmente e involontariamente. Oppure tante volte ci sentiamo offesi da una offesa immaginaria. La Chiesa di Dio è una scuola spirituale. Lo ripeto, la Chiesa, la vera Chiesa di Dio, è una scuola spirituale dove Dio ci insegna e ci prepara a vivere nella sua famiglia per sempre. Quindi vuole che i suoi figli e che fra di noi i nostri rapporti interpersonali siano caratterizzati da pace e da gioia, non da dolore, non da amarezza e rancore per le offese che infliggiamo l'un l'altro. Sì, infliggiamo l'un l'altro senza che ce ne accorgiamo. Oppure che semplicemente le immaginiamo. Quindi Egli ci dà, Dio ci dà una soluzione. Dio a tutte queste cose che ovviamente a cui il diavolo fa leva per dividerci e per distruggerci, Dio ci dà una soluzione. E qual è questa soluzione? La soluzione a questo nostro problema è il perdono. Ci ha trasmesso il concetto del perdono che nessuna altra creatura al mondo, l'albero, l'animale, i pesci, le stelle, i cieli, conoscono cos'è il perdono. Egli ci ha trasmesso il concetto del perdono e ci comanda di perdonare gli altri quando sono pentiti. Vedete, il perdono è come un kit di pronto soccorso spirituale. Così le ferite che riceviamo possono guarire e noi e gli altri possiamo superare questa breve vita in modo spiritualmente sano. Il perdono è un nostro dovere, non è qualcosa di facoltativo, è un nostro dovere e allo stesso tempo è anche un tocca sana da più un punto di vista, cioè è una medicina, è più di una medicina, perché ci guarisce. Il nostro scopo nella vita è sviluppare lo stesso carattere di Gesù Cristo, il quale è misericordioso. Egli è costantemente coinvolto nel perdonare i nostri peccati tutte le volte che ci pentiamo, perché abbiamo accettato il potere del suo sacrificio e quindi noi risultiamo giustificati. Egli ci dà la grazia di regnare assieme a lui solo se avremo per gli altri la sua stessa misericordia. Ma in che modo possiamo imparare a perdonare? Perché non prendiamo per scontato, fratelli e sorelle, che noi sappiamo perdonare sempre o in modo perfetto come Cristo. Paradossalmente è Dio stesso a permettere situazioni che ci mettono davanti alla scelta di perdonare oppure no. L'avevate mai pensato questo, che a volte Dio permette che un fratello o una sorella o perfino un ministro sbaglia, ma proprio per metterci davanti alla scelta di imparare a perdonare oppure no. È stato detto che il vero perdono non è facile, ma ci trasforma in modo significativo. Questo è esattamente ciò che Dio vuole fare nella nostra vita. Perdonare gli altri non è sempre facile, ma il nostro perdono può produrre risultati miracolosi, meravigliosi. Il perdono di Dio funziona davvero ed è un'esperienza stupefacente, meravigliosa. L'ho vissuto io in prima persona. Immagino che sia successo, spero che sia successo anche a voi qualche volta. Molti anni fa, per esempio, vi racconto questo, ho ferito un mio amico nella chiesa. Parlo di molti anni fa. Io non intendevo farlo. In effetti la mia intenzione era addirittura di fare esattamente l'opposto, di aiutare. Stavo cercando di aiutare, ma sfortunatamente non ho aiutato. Lui avrebbe potuto stroncare la nostra amicizia, ma non l'ha fatto. Sebbene ho potuto vedere che avevo in qualche modo, potevo essere stato frainteso, io ho notato con grande meraviglia che lui mi aveva perdonato di cuore, come Gesù ci ha detto di fare. Difatti questo individuo mi è rimasto nel cuore. Non solleva mai lui, nemmeno oggi, la questione, nemmeno una volta. Ogni volta che lo vedo mi dà un caloroso abbraccio e un caldo sorriso. Ed è come se l'offesa non si fosse mai verificata. È un'esperienza questa emozionante. Che vi dico che fin da allora in questo aspetto del perdono mi ha educato a mia volta, mi ha arricchito. È così che dovrebbe essere sempre fra di noi. Questo è il vero cristianesimo all'opera. Vediamo un pochettino ancora più da vicino che cosa comporta perdonare le altre persone. In primis dobbiamo distinguere tra il perdono dell'uomo e il perdono di Dio. Il nostro perdono non ha certo il potere di cancellare i peccati né rimuovere la penalità di morte che deriva dal peccato, perché queste cose le può fare soltanto Dio. Quindi io posso perdonare un individuo e lui mi dice magari scusami, ma solo Dio capisce se quella persona è veramente pentita. E quindi solo Dio può cancellare i peccati. Inoltre, essere perdonati da una persona non significa essere automaticamente esonerati dal giudizio di Dio. Come scritto nella seconda epistola dell'Apostolo Paolo ai Corinzi, capitolo 5, versetto 10, fino a quando non siamo sinceramente pentiti o fino a quando non abbiamo perdonato con tutto il cuore, noi siamo nel peccato e rimaniamo sotto il giudizio di Dio. Ma se siamo sinceri nel perdonare e nel chiedere il perdono, Dio cancella il nostro peccato. Il perdono apre la porta a che cosa? Il vero perdono apre la porta alla riconciliazione. A volte però, nonostante il perdono, la riconciliazione non è possibile, perché a volte è una riconciliazione apparente, perché l'altro se l'è legato al dito e rimane in cagnesco, oppure perché l'altra persona è già morta, oppure anche se non è morta è violenta o una persona litigiosa. In tal caso la cosa più saggia da fare è tenere le distanze da codeste persone e non fare, allo stesso tempo, non fare le nostre vendette o le nostre ripicche. In Romani 12, versetto 19, è scritto: non fate le vostre vendette, cari miei, ma lasciate posto all'ira di Dio, perché sta scritto: a me la vendetta, io renderò la retribuzione, dice il Signore. Quindi ognuno di noi deve fare in modo di non essere, di, che Dio non ci retribuisca in maniera negativa. Il non fare le nostre vendette equivale a perdonare anche chi per il momento non merita alcun perdono. Questa è una frase, diciamo, molto importante, perché il non fare le nostre vendette equivale a perdonare anche chi per il momento non merita alcun perdono. Prima o dopo, in un modo o nell'altro, il Signore interviene nella vita di tutti coloro che rifiutano una sincera riconciliazione. Il mondo è pieno di questi casi, ma noi tutti proveniamo dal mondo. Purtroppo portiamo nel corpo di Cristo certi atteggiamenti carnali senza rendercene conto. La Chiesa, per esempio, può essere perfetta nelle dottrine quanto volete, ma la Chiesa non è ancora il regno di Dio. Quindi è da ingenui pensare che i suoi membri, ognuno di noi, siano già persone perfette o che sappiano interrelazionarsi con gli altri sempre in modo perfetto o incommiabile. Nemmeno io sono perfetto, nessuno è perfetto, e a volte sbaglio involontariamente. Mia moglie, che mi ama tanto, vi assicuro, non si fa attendere nel correggere il mio errore, ma non va nemmeno a lamentarsi dei miei errori con le altre persone. Semplicemente va direttamente a me e mi fa notare dove ho sbagliato. E lei, forse più di me, mette in pratica la scrittura di Luca 17, verso 3, che dice: state attenti a voi stessi. Se tuo fratello pecca contro di te, riprendilo, sì, riprendilo. E se si pente, perdonagli. Se si pente, perdonagli. Ma tu puoi vedere che quella persona non si è pentita. Beh, perdonagli lo stesso. Verrà il momento in cui capirà che si dovrà pentire. Questo fa mia moglie. Ma davanti ai nostri figli, mia moglie mi difende sempre, anche quando il mio errore a volte è indifendibile. Ma perché lo fa? Le lo fa per non indebolire l'autorità di papà davanti ai nostri figli. Lo stesso principio vale nella Chiesa. Quando mia moglie mi corregge, a volte io le resisto. Ma poi, pregando in ginocchio, Dio mi fa capire che mia moglie aveva ragione e le chiedo scusa. Ora, non è che lei è perfetta, anche lei fa i suoi errori e viceversa. È un aiutarsi a vicenda. Sicuramente a volte anche a noi ministri può capitare di sbagliare involontariamente verso voi fratelli o sorelle. E chiediamo scusa a priori tutte le volte, perché non sappiamo mai quando o se abbiamo offeso qualcuno, perché nessuno è mai ho l'abitudine di venire a lamentarsi. In un certo senso di questo possiamo anche gioire e ringraziarvi. Tuttavia, io spero sempre che quando faccio o dico qualcosa che turba un fratello o una sorella in Cristo, il fratello o la sorella possa realmente pregare, decidersi di comunicare direttamente con il proprio ministro per chiarire il problema in privato, amorevolmente, senza creare malcontento negli altri. Come fa mia moglie nei confronti dei nostri figli? Diversamente si fa il gioco del diavolo, il quale usa gli errori e le incomprensioni umane per erigere fra di noi delle barriere invisibili, delle carceri invisibili, nel tentativo di dividerci e di spezzare la meravigliosa unità spirituale che Dio, per sua grazia, ci ha concesso di costruire negli ultimi anni. Vi assicuro che il diavolo non è contento. In 50 anni di chiesa ho visto come lavora Satana e il diavolo. Il maligno usa le debolezze e le imperfezioni umane nel tentativo di creare nei membri della chiesa delle paranoie per allontanarli l'un l'altro. Per chi non lo sapesse, cos'è la paranoia? Le paranoie sono percezioni distorte della realtà. A volte un'offesa è reale, ma a volte uno si costruisce un'offesa immaginaria. Vi faccio un esempio pratico che ho visto ripetersi più volte nel corso dei miei 50 anni di esperienza nella Chiesa. L'esempio pratico è questo. Oggi viviamo la nostra realtà è che tutti i fratelli e le sorelle si amano sinceramente e desiderano essere amati. Siamo tutti come delle spugne desiderose di amore. Sappiamo che tutti ti amano, inclusi i ministri, che hanno il dovere di servire e allo stesso tempo di dirigere la Chiesa, ovviamente amorevolmente, e anche quando fanno una correzione è sempre per il bene di tutti i suoi membri. A volte un membro vede solo un particolare che magari può avere l'impressione che tocca lui o lei, ma in realtà il ministro deve guardare l'intero quadro. Ora, davanti a questa realtà, cosa fa il diavolo? Fa andare qualcuno in paranoia. Lo fa impazzire. La forma più tipica di paranoia è il delirio di persecuzione. Oppure il delirio della oppressione. Il soggetto paranoico è convinto che certi fratelli o sorelle, o perfino questo o quel ministro, ce l'hanno con lui o con lei. Si convince che vogliano danneggiarlo o danneggiarla e in base a tale convinzione surreale interpreta in maniera distorta qualsiasi parola o evento o anche l'intenzione, anche il più benevolo e costruttivo, anche il pensiero o la parola più benevola e costruttiva. Perché il diavolo cerca sempre di creare nella nostra mente delle percezioni distorte della realtà? È quello che fanno molti i famosi complottisti, no? Per fomentare fra i membri l'offesa, la diffidenza, il malcontento, la ribellione e la divisione, reale o divisione. Questo praticamente lui prende un'offesa che cresce nella testa di una persona, un'offesa reale o un'offesa immaginaria, il diavolo fa leva su quell'offesa reale o immaginaria per fomentare fra i membri diffidenza, malcontento, ribellione e divisione. Questa è una scala che va in discesa però, verso la distruzione spirituale, non delle chiese nel suo insieme, perché Dio il suo gregge lo porterà dentro il regno di Dio. Ma chi cade in questa spirale va in una scala in discesa, come una scala a chiocciola in discesa, verso la distruzione spirituale di chi sceglie di stare nella paranoia. Visto che la Pasqua di nostro Signore Gesù Cristo si sta avvicinando, La mia esortazione è: facciamo tutti un po' di autoanalisi in preghiera. Dio ci chiama a chiarire ogni problema, reale o immaginario, direttamente con la persona che ci sembra abbia causato il malcontento. Dio ci chiama a perdonare e a chiedere scusa. Ci chiama ad una riconciliazione sincera, che non abbia poi recriminazioni. Quindi cosa significa perdonare ed essere perdonati? Dio ci dice che ognuno di noi ha molti debiti spirituali in termini di amore, di onore, di rispetto, di fedeltà, in primis verso Dio, ma anche verso i fratelli e naturalmente anche verso coloro che faticano nella Chiesa, i ministri. Amore, gratitudine, rispetto, trasparenza e lealtà. In Efesini capitolo 4, versetto 15, in Efesini capitolo 4, versetto 15, leggiamo che c'è scritto: dicendo la verità con amore, cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. E per quanto riguarda l'amore, la gratitudine, il rispetto, la trasparenza e la lealtà, in queste cose siamo tutti debitori, fratelli e sorelle. In queste cose siamo tutti debitori gli uni gli altri e lo saremo, sapete, per tutta la vita. Perché noi non siamo ancora dentro il regno di Dio. Siamo ancora tutti imperfetti e non possiamo pretendere di essere in grado di pareggiare il conto né con Dio né con i nostri fratelli. La verità è che saremo sempre in debito con Dio, soprattutto con Dio, e in questa vita avremo sempre gli uni gli altri debiti spirituali in termini di amore, di onore, di rispetto, di trasparenza e di lealtà. Ma tutti questi debiti spirituali possono essere azzerati soltanto mediante il perdono reciproco. Tutti i debiti spirituali possono essere azzerati come? Soltanto mediante il perdono reciproco. Questi sono debiti spirituali che abbiamo il dovere di azzerare con il perdono reciproco. In Proverbi 19, versetto 11, insegna che il senno di un uomo lo rende lento all'ira e dice anche che è sua gloria passare sopra le offese. Sì, c'è un'espressione siciliana che dice: io indosso un impermeabile, quando scende la pioggia mi scivola addosso. Luca capitolo 17, versetto 4 dice: e se anche uno od una peccasse 7 volte al giorno contro di te e 7 volte al giorno ritorna a te dicendo mi pento, perdonalo, perdonala. Poi è un fatto di Dio, ci pensa Dio. Il perdono richiede un atto di buona volontà. Il perdono richiede una scelta, una decisione. Non solo al momento in cui uno pensa di essere stato offeso, ma deve essere una scelta presa nel momento in cui ci facciamo battezzare. Però tante volte questa consapevolezza non c'è e l'acquisiamo con l'aiuto dello Spirito di Dio nel tempo. Nella via di Dio il perdono è qualcosa che dobbiamo scegliere di fare ancor prima di aver subito un torto e a prescindere se uno merita di essere perdonato o no. L'avevate mai vista in questo senso? Il perdono è rinunciare al nostro desiderio di giustizia immediata. Il perdono è rinunciare al nostro cosiddetto diritto di vendicarci, rinunciare a scagliarci contro la persona che ci ha ferito, che ci ha offeso. Il perdono è rinunciare al nostro desiderio di far soffrire l'altra persona tanto quanto ci ha fatto soffrire. Il perdono è così istintivo per tutti voler pareggiare i conti? No, diciamo che il perdono non è qualcosa di istintivo, per noi che ancora abbiamo una parte di natura carnale. Invece quello che è istintivo è di voler pareggiare i conti con la ripicca e con la vendetta, non è vero? Ma in Romani 12:19 c'è scritto: non fate le vostre vendette, non fate le vostre vendette. Dice anche Giovanni e Gesù in Giovanni capitolo 5: beati coloro che sono affamati di giustizia. Non fate le vostre vendette, ma affidate tutto nelle mani di Dio. Affidiamo tutto nelle mani di Dio. Quindi ritorno a dire che il perdono è la scelta e la promessa di cancellare il debito e di seppellire l'ascia di guerra per sempre. Si tratta di rinunciare alla rabbia, si tratta di mettere da parte i risentimenti e i rancori verso gli altri. A volte c'è chi si offende per delle piccole offese fatte in modo ripetitivo. Ad esempio, il salutare solo alcuni ed ignorare gli altri quando si arriva in un luogo dove si è ospiti. C'è sempre qualcuno che si sente discriminato e si offende. Io ho un vicino, mia moglie ed io abbiamo un vicino di casa che sistematicamente non risponde al nostro saluto. Ma anche in simili casi, Dio ci chiama a perdonare e a pregare per quelli che non sanno quello che fanno, che sono insensibili. Insensibili come sono, o avendo dei riguardi personali, magari salutano l'amico personale, quello più stretto, quello che sembra più importante. In realtà fanno del male a se stessi, soltanto a se stessi. Quindi per questo dobbiamo perdonare. Dobbiamo pregare e perdonare per loro affinché Dio li faccia crescere spiritualmente. Verrà il loro turno. Non dobbiamo permettere al diavolo di dare troppo peso alle offese o di farci incattivire. Diamo sempre il beneficio del dubbio. La nostra gloria deve essere quella di passare sopra le offese. Tante volte le offese sono piccole, ma a volte possono essere grosse e gravi, indipendentemente anche se possono essere immaginarie. Se io penso di essere stato offeso, anche se sono caduto in paranoia, io però quello mi comporta dolore. È stato però detto che è più facile perdonare un nemico che perdonare un amico. Ora, penso che a volte questo sia vero anche nella Chiesa, che ci aspettiamo di più dai nostri fratelli e dalle nostre sorelle di quanto non ci aspettiamo da chi è al di fuori della Chiesa, che non hanno spirito di Dio ancora. Ed è per questa ingenua aspettativa. A volte è più facile perdonare qualcuno al di fuori della Chiesa che perdonare qualcuno all'interno della Chiesa. Ma è perché siamo sprovveduti ed ingenui in questo, non abbiamo esperienza. Tuttavia, a prescindere di quante piccole o grandi siano le offese, Dio ci comanda di perdonarle tutte, tutte. Se non perdonassimo, diverremmo debitori dolosi in primis verso Dio. E ci aspetterebbe il giudizio di Dio. Il perdonare e il chiedere scusa, io per primo lo so che non è sempre facile, non ci viene naturale. Dobbiamo quindi implorare Dio in preghiera a darci la sua stessa umiltà e misericordia. Possiamo essere davvero molto grati a Dio, dovremmo essere molto grati a Dio che ci richieda questa buona volontà. Perché l'umiltà e la misericordia che impariamo da Lui funzionano davvero e portano enormi ricompense quando le pratichiamo correttamente. Andiamo ora a Luca capitolo 17. Qui vediamo altre istruzioni di Gesù riguardo al perdono degli altri. La Bibbia ha davvero molto da dire su questo, sul perdono. Ciò che Gesù aveva da dire scioccò i suoi discepoli a questo punto, li scioccò a tal punto che si fecero la domanda: ma come ci si può aspettare che perdoniamo noi tutto? Abbiamo bisogno di aiuto per farlo. In Matteo 7, versetto 7, Gesù ha detto: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Soltanto se ci rivolgiamo a Dio in preghiera, Dio ci dà la sua stessa capacità di perdonare anche chi non ha ancora chiesto il perdono, ma che lo potrebbero chiedere se noi li ispiriamo a cambiare modo di pensare. Tu dici, ma io che perdono a fare uno che non si è pentito? Beh, vi voglio portare, soprattutto per chi non si ricorda un particolare, un piccolo episodio del romanzo I Miserabili, di un personaggio, uno dei personaggi chiave, si chiamava Jean Valjean. Hanno fatto anche un film, vi verrà più facile se avete visto il film. Jean Valjean era un ex galeotto. Ve lo racconto brevemente per capire lì quanto è importante perdonare uno anche quando non si è ancora pentito. Una notte questo ex galeotto, da poco in libertà vigilata, bussa alla porta del vescovo Myriel, chiedendo cibo e ospitalità. Il buon vescovo lo nutre e gli lascia la camera da letto migliore. Aveva un gran senso di ospitalità. Valjean, incapace di dormire in un letto estremamente comodo dopo anni passati in prigione, si aggira per la casa e, trovata l'argenteria del vescovo, la prende, la mette in un sacco e fugge via. La mattina seguente viene colto dai poliziotti che lo catturano e lo portano direttamente dal vescovo. Il vescovo ordina loro di rilasciare l'uomo che gli aveva rubato tutta l'argenteria, dicendo di aver regalato lui stesso all'ex prigioniero tutta quell'argenteria, e non solo, addirittura rimprovera Valjean di essersi dimenticato di prendersi anche i candelabri molto più preziosi. E quando i poliziotti se ne vanno, il vescovo dice al ladro di usare quel preziosissimo argento per redimersi e diventare un uomo onesto. Ora, Valjean, questo ex galeotto, colpito da quel gesto di amore inaspettato, cambiò tutta la sua vita, dedicandola soltanto a fare il bene per gli altri. Ecco che cosa può produrre il nostro perdono anche quando l'altro non è ancora pentito. Il pentimento verrà magari dopo. In fondo Gesù non ha fatto proprio questo, offrendo se stesso in sacrificio per il perdono dei nostri peccati? E noi non dobbiamo fare come lui? O come l'apostolo Paolo, il quale in Galati capitolo 2 versetto 20 ha scritto: io sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E quella vita che ora vivo nella carne, la vivo nella fede del Figliolo di Dio, che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Dio ci chiede di perdonare 70 volte 7, se tutte le volte ti chiede scusa. È più facile a dirsi che a farsi, non è vero? Siamo capaci di perdonare? Non è sempre facile. A volte la nostra buona volontà di perdonare viene meno quando un vicino di casa, un parente o un membro della Chiesa sembra offenderci intenzionalmente. Come ci comporteremo? Dobbiamo chiudere i ponti o cercare la riconciliazione? Ovviamente dobbiamo cercare sempre la riconciliazione. Anziché lasciare spazio al rancore o alla rabbia, è sempre meglio, per la nostra stessa salute spirituale, mettere in pratica ciò che l'apostolo Paolo ha scritto nella sua prima epistola ai Corinzi, capitolo 13. È il capitolo che descrive il vero amore, l'amore di Dio, che ognuno di noi dovrebbe imparare ad esprimere con parole proprie. Per esempio, se il tuo vicino di casa, un tuo parente, un tuo fratello, una sorella spirituale ti ha offeso, potresti invitarla a prendere un caffè insieme e dargli amorevolmente il tuo calore, dirgli amorevolmente che è necessario un chiarimento allo scopo di rinsaldare il rapporto o l'amicizia. Potresti usare il seguente approccio per mettere in pratica, con parole tue, quello che l'Apostolo Paolo ha detto in 1 Corinzi 13, il famoso capitolo dell'amore. Tu gli puoi dire: carissimo fratello, oppure carissima sorella. L'altra volta ci sono rimasto male quando hai detto o fatto questo. Non so se ce l'avevi con me, ma sappi che io ti voglio un gran bene. E sono qui a dirtelo perché voglio essere di aiuto al nostro rapporto e alla nostra amicizia. Sappi che io non ce l'ho a morte con te, perché ti amo sinceramente, in Cristo, e voglio che tu abbia il meglio nella vita. Oppure, sono tanti modi di esprimersi. Guarda, io sono qui non per vantarmi, ma per esprimere il bene che ti voglio e la gioia che provo nei tuoi progressi. Oppure, non sono qui per farti da maestro, perché ti stimo grandemente. Oppure, non sono qui per recriminare, perché desidero cancellare tutto, affinché la nostra amicizia duri per sempre. Buttiamoci tutto alle spalle. Oppure un'altra volta: non sono qui spinto dal rancore o dalla rabbia, perché ti amo, ti voglio bene ed ho imparato a passare sopra l'offesa. Questo nel caso che sia lui a dire scusa. Oppure non terrò, guarda, credimi, non stare a preoccuparti, non terrò traccia di questo incidente, perché ti voglio bene sinceramente e l'amore copre una moltitudine di peccati. Ecco cosa fare: andare direttamente dalla persona ad aprire il tuo cuore, anziché tenere l'offesa nel cuore fino a farlo indurire come pietra, pieno di amarezza, rancore o perfino odio, o perfino ad andare a lamentarti verso altri fratelli o sorelle, creando un'atmosfera di negatività all'interno della Chiesa. Qualcuno di noi sta odiando? Non sapete che l'odio è omicida, dice Gesù in 1 Giovanni 3,15. Magari ognuno di noi dice: no, ma io non odio, ma nemmeno amo. Non esiste questa espressione. C'è chi dice: io non odio, ma nemmeno ti amo. In 1 Giovanni, capitolo 3, versetto 15, chiunque odia il proprio fratello, la propria sorella, è omicida. E avere amarezza, rancore e non saper perdonare è l'anticamera dell'omicidio. E voi sapete che nessun omicida ha la vita eterna dimorante in sé, non è nello Spirito Santo di Dio. Più facciamo spazio al rancore e all'odio o alla vendetta, più sfrattiamo lo Spirito Santo fuori dalla nostra vita. È un processo spirituale letale, perché permettiamo allo spirito malvagio di tornare nella nostra vita. In Efesini capitolo 4, versetto 25 fino al versetto 27, troviamo questo ammonimento. Perciò bandita la menzogna, perché quando uno ha rancore ma poi non va dal fratello, fa albergare dentro di sé la menzogna e vive nella menzogna. Allora dice: perciò bandita la menzogna, ognuno dica la verità al suo prossimo, perché siamo membra gli uni degli altri, adiratevi, però non peccate. Cioè, a volte capita che ci si può arrabbiare, mica siamo fatti di legno, però dice: non peccate, e il peccato consiste nel non saper perdonare, nel non saper passare sopra l'offesa. Adiratevi e non peccate, il sole non tramonti sopra la vostra ira. Cioè, prima del tramonto dobbiamo saper perdonare. E poi nel versetto 27 dice: non fate posto al diavolo, perché il non perdonare significa far posto al diavolo. A volte la riconciliazione risulta impossibile, come ho detto prima, nonostante i nostri sforzi. Beh, in tal caso non dovremmo fingere che tutto va bene e subire passivamente fino a diventare depressi. Dio non vuole questo. Quando la riconciliazione diventa impossibile, è una cosa saggia erigere attorno a quella persona temporaneamente un recinto di filo spinato, possibilmente legato ad una fonte di energia elettrica ad altissima tensione. No, sto scherzando. No, assolutamente non dobbiamo erigere una tale barriera di filo spinato attaccato all'energia elettrica. Non dobbiamo mai erigere barriere di alcun tipo, ma in codesti casi dobbiamo prendere le dovute distanze, evitare le ripicche, le recriminazioni o le nostre vendette. Insomma, dobbiamo affidare tutto nelle mani di Dio. E questo è già un perdonare anche a chi non si è ancora pentito e si ostina a non voler la riconciliazione. Non possiamo lasciare che le offese e i rancori si accumulino nelle nostre menti, perché dopo diventano come delle valanghe. Dobbiamo vedere le offese e i rancori come le erbacce cattive che crescono in un giardino. Dobbiamo estirparle sul nascere, prima che crescano e soffochino l'erba buona che certamente il buon Dio ha seminato in ciascuno di noi. Com'è possibile perdonare così liberamente e così sinceramente quando siamo stati colpiti dai fallimenti o dagli errori di qualcun altro? Possiamo riuscire a farlo facendo operare lo Spirito di nostro Signore Gesù Cristo in ciascuno di noi. Nella parabola del servo spietato che abbiamo letto all'inizio di questo sermone, Gesù ha voluto mettere a confronto due debitori. Ricordate? Uno ha perdonato i debiti, l'altro invece no. Il primo fu perdonato, l'altro invece no. Il nostro bisogno di perdonare diventa una prova del nostro amore per Dio in primis, ma anche una prova del nostro apprezzamento per il sacrificio di Cristo e una prova d'amore nei confronti dei nostri fratelli. È un amore che si paleserà tale al momento opportuno. Gettiamo il seme d'amore oggi perché germoglierà nella vita dell'altro quando Dio vorrà farlo germogliare. Dobbiamo perdonare gli altri perché diventa una prova del nostro amore per il nostro prossimo, anche gente che non è nella nostra chiesa. La nostra chiamata come cristiani è una chiamata ad amare e a perdonare le altre persone. A volte è naturale arrabbiarsi, ma Dio ci esorta sempre dicendo: adiratevi e non peccate, il sole non tramonti sul vostro crucio e non date spazio al diavolo. La lezione da imparare, stiamo per giungere alla fine, la lezione da imparare qui è che prima siamo in grado di perdonare, meno possibilità che l'amarezza e il risentimento prendano piede e meno danni provochiamo a noi stessi e agli altri. Nei versetti da 30 a 32, sempre nel capitolo 4 della lettera di Paolo agli Efesini, è scritto: non contristate lo Spirito Santo di Dio, con il quale siete stati sigillati per il giorno della redenzione. Sia rimosso da voi ogni amarezza, ira, cruccio, tumulto e maldicenza, con ogni malizia. A volte i fratelli si parlano fra di loro. Dobbiamo stare attenti se nella prima bocca noi costruiamo o distruggiamo. Siate invece benigni e misericordiosi gli uni gli altri, perdonandovi a vicenda come anche Dio vi ha perdonati. Il mio maestro, un mio maestro di tanti anni fa nella chiesa, di quando frequentavo l'Ambassador College negli Stati Uniti, una volta mi disse: vedi Carmelo, la rabbia ci rende più piccoli, mentre il perdono ci costringe a crescere oltre quello che siamo oggi. E io negli anni l'ho imparato, ho constatato questa verità da quando Dio mi ha portato nella sua chiesa. La rabbia ci rende veramente più piccoli, mentre il perdono ci costringe a crescere oltre quello che siamo, cioè a crescere verso Cristo. Un passo importante da fare, quindi, è chiamare al telefono e cercare di risolvere il problema con il fratello o con la sorella, anziché chiudersi nel silenzio. La riconciliazione si costruisce focalizzandoci sulla soluzione del problema e non sulla persona stessa. Quindi è un passo importante da fare, ricordiamolo, chiamare al telefono e cercare di risolvere il problema anziché chiudersi nel silenzio, chiamare il fratello o la sorella o, se necessario, anche il ministro. In Matteo 5, dal versetto 43-48, voi avete udito, dice Gesù, che fu detto: ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici, benedite coloro che vi maledicono, fate del bene a coloro che vi odiano e pregate per coloro che vi maltrattano e vi perseguitano. Io ne in tutti, non lo dico per vanto, ma lo dico per aiutare. Nei 50 anni di chiesa ho capito che quando qualcuno mi telefona per sparlarmi in un'altra persona, o perfino il ministro, io benedico sempre, perché non faccio come più avanti, dopo essermi sposato, fa mia moglie con i nostri figli. Affinché siate figli del Padre vostro, che è nei cieli, poiché egli fa sorgere il suo sole sopra i buoni e sopra i malvagi, e fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti. Sembra un Dio ingiusto lui stesso nel dire questo. Ma come? Fa sorgere il sole sui giusti e sugli ingiusti? Ma sapete che Dio perdona proprio gli ingiusti a priori, per provocare il pentimento in loro. Quando sarà visitato, verrà il momento del loro pentimento. Versetto 46. Perché se amate coloro che vi amano, che premi avrete? Non fanno altrettanto anche i pubblicani? E se salutate soltanto i vostri fratelli, che fate di straordinario? Che fate di divino? Fate le cose che fanno tutti gli uomini, ma noi dobbiamo fare le cose divine, le cose di Cristo. Non fanno altrettanto anche i pubblicani? Voi dunque siate perfetti, al meglio delle nostre capacità, delle vostre capacità, siate perfetti, come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli. La buona volontà è chiamata in causa qui. Quale può essere un altro pericoloso ostacolo al perdono? Una grande barriera al perdono può essere l'autocommiserazione. L'autocommiserazione è una grande barriera al perdono, cioè la cattiva abitudine di chi si tende ad atteggiarsi a vittima continuamente. Una signora anziana mi ha telefonato lamentandosi di tutte le sofferenze che gli altri le hanno inflitto durante la sua vita. Mi diceva: a un certo punto questo e quello, a un certo punto ho dovuto interrompere e dire: signora cara, lei deve imparare a perdonare. E lei mi diceva: ma non posso perdonarli perché quelli che mi hanno fatto male sono tutti morti. Beh, signora cara, lei deve smettere di guardare al passato, deve guardare al futuro, soprattutto lei deve guardare alla sua anima, al suo spirito. Ma questa povera signora si ostinava a raccontarmi per filo e per segno tutto il male che le avevano fatto. Era agitatissima, mi faceva un po' tenerezza, perché era sofferente, sinceramente amareggiata, senza alcuna gioia di vivere. E io ero mosso a compassione per lei. Era prigioniera del passato, era prigioniera del suo rancore, della sua amarezza e del suo odio verso coloro che le avevano fatto del male. Ancora dopo tanti anni non riesce ancora a perdonare. Nemmeno quando le ho detto: signora, lei per caso è perfetta? Lei è perfetta? Non ha mai sbagliato nella sua vita? Non vuole essere perdonata? Allora dimentichi quello che le hanno fatto. Ma la ferita, la delusione e la tristezza, purtroppo, spero che questa signora abbia capito, però in tanti altri casi la ferita, la delusione e la tristezza possono durare a volte tutta la vita se non si arriva al punto di perdonare. E quello che Dio ci ha dato, la capacità di perdonare, è un bene preziosissimo, perché è la più grande delle medicine. Poi c'è un altro pericoloso ostacolo al perdono, ed è la mancanza di fede. Siamo quasi vicinissimi alla conclusione di questo sermone, cioè la mancanza di fede, quando manchiamo di affidare il problema nelle mani di Dio. Gesù come ha affrontato le offese che noi tutti gli abbiamo arrecato? Mica noi tutti ci siamo pentiti e gli abbiamo chiesto scusa subito. Non gli abbiamo chiesto scusa subito. Nella prima lettera di Pietro, capitolo 2, versetto 23, Gesù, oltraggiato, non rispondeva con oltraggi. Soffrendo, non minacciava, ma si rimetteva nelle mani di colui che giudica giustamente e diceva anche perdona loro perché non sanno quello che fanno. Dobbiamo seguire l'esempio di Gesù. È un comando il perdono. Nel versetto 21 ci dice: a questo infatti siete stati chiamati, perché Cristo ha sofferto per noi, lasciandoci un esempio affinché seguiate le sue orme. Gesù ha avuto fede in Dio Padre in modo assoluto. La fede vera abbatte ogni ostacolo che si contrappone al nostro cammino verso il regno di Dio. Fratelli e sorelle, vorrei concludere questo sermone un po' più lungo del solito, eccezionalmente, dicendo che ci sono persone che non sono ancora state chiamate da Dio, pur non avendo ancora ricevuto lo Spirito Santo di Dio. Ma in virtù del fatto che sono fatti a immagine e somiglianza di Dio, riescono in qualche modo a fare del bene e a perdonare, anche se non riescono a dimenticare del tutto. Ora, quanto di più noi, popolo di Dio, dobbiamo essere in grado di perdonare del tutto e pregare per quelli che ci arrecano offesa o ci perseguitano realmente o per immaginazione. Personalmente, da quando sono nella Chiesa, sono più le offese e le delusioni che ho ricevuto che quelle che penso di aver arrecato involontariamente. Mi è stato però insegnato che il perdono, come l'amore, è una scelta. Ed io ho scelto il perdono e l'amore. E voi? Cosa scegliete? Cosa avete scelto? Io ho accettato sempre la correzione, anche da quelli che stanno sopra di me, perché dove c'è la correzione c'è anche il vero amore. Cosa che sono fiducioso avvertiate anche voi, ciascuno di voi. Se io avessi scelto di avere rancore e di odiare in tutti questi anni, o se avessi passato la vita a cercare vendetta, allora non sarei l'uomo che sono oggi. Che sono oggi? Sono un uomo che, fino a prova contraria, mia moglie, i miei figli e tutti voi amate. Amate di un amore sincero. Qual è la mia esortazione? Che così deve essere anche fra voi tutti, fra ognuno di voi e anche verso i ministri che Dio vi ha dato. So per esperienza che metabolizzare il perdono richiede tempo. Perciò, mentre ci avviciniamo alla Pasqua, fin da ora poniamoci la domanda: c'è qualcuno che non abbiamo perdonato o a cui dobbiamo chiedere scusa? Facciamolo prima possibile, come era chiamata una vecchia scuola per i letterati: non è mai troppo tardi.